noi ne parliamo con Enrico Prosperi, psichiatra, esperto di disturbi alimentari. Ben ritrovato, dottore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli spettatori.
Dottore, lei è dalla
parte... male.
Ah, ecco, ci facciamo dare una mano dal tecnico. Grazie. Così da migliorare la qualità della nostra conversazione. Dottore, lei è dalla parte, fa parte di quella categoria di psichiatri che ritiene che le persone debbano assumere psicofarmaci o no?
Allora, io faccio parte di quei medici che cercano soprattutto di seguire le linee guida, quindi quelle che sono oggi appunto da studi scientifici il miglior intervento che deve essere fatto per alcune patologie. E se andiamo a vedere l'ansia e la depressione, che sono sicuramente in netto aumento, probabilmente sì, lo saranno ancora di più nei prossimi mesi, proprio in seguito anche al grandissimo stress che abbiamo un po' tutti quanti subito da questa emergenza Covid, bisogna sempre valutare il quadro. Le principali linee guida dicono che in presenza di una, diciamo, anche depressione e ansia non fortissima, in realtà il primo intervento non dovrebbe essere farmacologico, ma dovrebbe essere di una valutazione a livello di una psicoterapia.
Certo, il vero problema, dottor Prosperi, è che quando i pazienti decidono di intraprendere un percorso di psicoterapia passa tempo, e nel frattempo, se c'è una situazione psicologica di ansia, di terrore, di paura, non passa subito. I risultati della psicoterapia sono innegabili, ci sono, ma bisogna aspettare e avere pazienza.
Allora, relativamente, nel senso che sì, è vero, certamente ci vuole un po' di tempo, però pensiamo una cosa, oggi appunto magari si fa un grandissimo uso di antidepressivi, spesso anche quando non è strettamente necessario, chiaramente quando lo è bisogna prenderla, quando non lo è, un antidepressivo, quelli più moderni, hanno un effetto comunque che non è mai immediato, quindi cominciano dopo 15-20 giorni a dare i primi effetti.
Quindi diciamo che anche i farmaci necessitano di tempo.
Assolutamente, perché è un'illusione pensare che il farmaco dia un risultato immediato, soprattutto quelli più moderni che danno meno effetti collaterali, ma hanno appunto effetti un po' più ritardati. E poi c'è un altro aspetto importante, questi farmaci non è che veramente curano. Cioè, quindi sono fondamentalmente sintomatici.
Sì.
Il farmaco ha questo di effetto.
Sì, quindi vanno a curare il sintomo e non risolvono il problema. Per questo la psicoterapia è più incisiva, perché ci porta all'origine del problema. Noi sappiamo da un sondaggio dell'American Psychiatric Association che la pandemia sta avendo un serio impatto sulla salute mentale degli americani. I livelli di stress sono alti per genitori con figli sotto i 12 anni e le autorità temono un peggioramento del quadro. L'altro timore è la dipendenza da farmaci, dottor Prosperi. Siccome il medicinale ci aiuta nell'arco di 10-15 giorni e ci dà la possibilità di vivere serenamente e di dimenticare momentaneamente il problema, si pensa che una volta abituati a questo sistema si ricorre sempre alla medicina.
Allora, sì, questo è un rischio. In realtà il rischio della dipendenza è soprattutto con molti farmaci che si prendono per le crisi di ansia acuta, quindi le cosiddette benzodiazepine, che possono indubbiamente creare nel tempo problemi di dipendenza e di assuefazione, quindi una necessità di doverne prendere sempre di più per ottenere lo stesso effetto.
Sì.
Con gli antidepressivi un problema che si può avere è più quella, una vera e propria cosiddetta crisi di astinenza, cioè, ma questo vale soprattutto quando si fa una sospensione sbagliata. Molte persone prendono l'antidepressivo e magari sotto anche prescrizione medica, molte volte da parte non dello specialista ma del medico di medicina generale, e poi sospende il farmaco appena si sente leggermente meglio. spesso lo fa senza neanche ascoltare e sentire il medico. In questo caso si crea un effetto, si chiama effetto rebound, proprio di rimbalzo, per cui in realtà può esserci addirittura proprio un peggioramento del quadro. Quindi, che però il paziente non associa al fatto che ha sospeso improvvisamente il farmaco, ma semplicemente a una ricaduta del suo quadro.
Sì.
E quindi in quel caso riassumerà magari il farmaco, magari anche un dosaggio superiore, e questo può diventare un vero problema.
Ecco, quindi farsi aiutare è importantissimo nell'uso degli psicofarmaci, non sono medicinali come tutti gli altri, quindi se si decide di assumere un antiansia, un antidepressivo, un ansiolitico, bisogna farsi guidare da un esperto. Tecnicamente, dottor Prosperi, quando un essere umano assume uno psicofarmaco, che cosa cambia nell'equilibrio biologico delle persone? Cioè, il cervello dà degli stimoli diversi al corpo, che cosa succede?
I farmaci fondamentalmente agiscono a livello di alcune sostanze che si chiamano, sono dei neurotrasmettitori, che quindi sono delle sostanze che servono a fare gli interscambi appunto tra le cellule nervose, e fondamentalmente tendono un po' a bilanciare, a mantenere questo equilibrio nell'interazione dei vari neurotrasmettitori, soprattutto se c'è stata magari un'alterazione. Però ecco, una cosa non è che in qualche maniera cambino, non, per esempio, la qualità di un pensiero, la qualità di possibili scelte, la vita,
sì,
nelle persone che, delle persone. Fondamentalmente quindi vanno a lavorare su appunto questi neurotrasmettitori, che quindi
che poi cambieranno per sempre, cioè il modo di il funzionamento all'interno del corpo con lo psicofarmaco viene modificato per sempre.
Non è tanto il per sempre, però c'è un rischio che a un certo punto, soprattutto se non si associa a un percorso di psicoterapia che invece può accompagnare la persona a fare quei cambiamenti duraturi di se stesso, quindi un lavoro ovviamente su di sé. Oggi le neuroscienze parlano del nostro cervello neuroplastico, quindi una capacità di riadattamento del nostro cervello. Una volta si pensava che in qualche maniera, come nascevamo, se eravamo il famoso detto, se sono nato tondo non morirò quadrato.
Sì.
Questo in realtà oggi è tutto messo in discussione. Tantissimi neuroscienziati oggi addirittura pensano che lo stesso temperamento, quindi quella componente più, come dire, geneticamente già predisposizione, sì, che abbiamo ognuno di noi, possa essere probabilmente modificato attraverso, ovviamente non la casualità, ma attraverso quello che noi facciamo come ricerca anche personale. E anche qui però le stesse psicoterapie ovviamente sono appunto terapie che proprio aiutano pian piano a saper stare di più con
i problemi, con le difficoltà, quindi stare dentro la propria situazione. Magari la psicoterapia ci aiuta anche a trattenere il peso, imparare a gestire il dolore, gestire il peso della sofferenza. Nella vita si soffre, c'è un momento in cui c'è una delusione d'amore, una delusione che arriva dal lavoro, da un amico o da un parente, insomma ci sono delle fasi in cui soffriamo, capita a tutti e ognuno ha il suo modo di reagire. Ecco, magari se si è soli si soffre di più e quindi si tende a farsi aiutare da un medico, e magari se non si hanno gli strumenti giusti si pensa che l'unico modo per uscire siano i farmaci. C'è gente che di psicofarmaci non ne vuole proprio sentir parlare, che a costo di soffrire fino alla morte prenderà fiori di Bach e valeriana in quintagli in dosi industriali, ma insomma uno psicofarmaco mai. Altri forse sono appunto un po' più deboli, magari sono persone che hanno delle altre mancanze, tendono ad assumere lo psicofarmaco per mettere una toppa, però lo psicofarmaco, abbiamo detto, non risolve il problema. Ci sono poi persone che assumono psicofarmaci, forse sono i peggiori in assoluto, senza fare la psicoterapia, cioè tu metti una toppa al problema e non capisci qual è l'origine del problema, cioè sei sempre sei in un tunnel, in un circolo vizioso che non ti aiuterà a migliorare.
Questo è, ho detto, è l'aspetto più importante. Ho detto, il farmaco può avere nei casi gravi, perché ricordo che ho detto il farmaco può usato nei casi gravi, ma questo lo dicono le linee guida, quindi non è che lo dico io come esperto o singolarmente, ma le linee guida dicono che nei casi più lievi in realtà noi dovremmo tentare degli interventi più conservativi. Ma come in medicina funziona in generale così? Se io non ho un problema gravissimo, non opero subito, non faccio l'intervento più importante, sì. Lo faccio se serve. Ma nel momento in cui serve l'uso del farmaco, questo va accompagnato con una psicoterapia. Ovviamente poi bisogna anche sapere scegliere, sapere quali sono le psicoterapie riconosciute utili, perché anche su questo esiste una grande... Teniamo presente che soltanto in Italia ci sono oltre 200 scuole di specializzazione in psicoterapia e non tutte hanno delle validità veramente scientifiche. Quindi anche fare una terapia che aiuti veramente ad accompagnare una persona a saper stare con le proprie emozioni, perché l'emozione non è che la dobbiamo vedere come qualcosa di negativo, noi gli diamo quella connotazione. Le emozioni in genere hanno sempre una funzione adattativa.
Sì,
solo che vedere cosa facciamo con quell'emozione.
Sì, solo che se sono emozioni negative, magari se sono stati emotivi un po' pesanti, possono incidere anche sulle persone che abbiamo accanto, intorno, e questo non fa bene. È anche un modo per proteggere chi sta con noi, e quindi stare bene è importante per se stessi e per le persone a cui teniamo. Oppure, dottore, io mi sento di dare questo consiglio: se qualcuno vi ha fatto del male, se vi hanno fatto soffrire, sapete che fate? Andate da questa persona armati e risolvete il problema. Ovviamente.
Direi che quando qualcuno ci ha fatto male, imparare anche a riconoscere questo e magari poi saper comunicare meglio un'emozione. In quel caso provare anche magari della rabbia, ma saperla. Da una parte riconoscersela, quindi validarsela, e poi poterla esprimere nel modo però più sano. Io posso esprimere la mia rabbia senza per forza né urlare né ovviamente essere violento.
No, certo.
Ma posso far valere una mia ragione.
Anche col silenzio, il silenzio e alle volte far finta di niente o tentare di ignorare un problema, secondo me ha un suo effetto, e comunque il silenzio è una forma di comunicazione molto chiara e molto nitida. Senta, dottor Prost, prima di salutarla, lei organizza questa bellissima giornata a Villa Panfili tutti gli anni dedicata allo stile di vita, quindi al benessere, e quindi il suo obiettivo è quello di indirizzare i suoi pazienti verso un corretto modo di vivere la quotidianità, appunto prima di arrivare ai farmaci, ai medici, eccetera, eccetera. Qual è la cura migliore per la depressione, per le emozioni negative? Lo sport, lo yoga, l'amore, potrebbe essere anche, non lo so, l'affetto?
Allora, sicuramente a cercare di creare delle buone relazioni sociali, perché questa è una componente fondamentale. Io ultimamente mi sono un po' battuto sul combattere quel termine che spesso sentiamo di distanziamento sociale. Dobbiamo usare il termine giusto, che è distanziamento fisico, assolutamente non sociale. Noi abbiamo bisogno di relazioni sane. Dopodiché l'attività fisica, perché l'attività fisica, soprattutto quella aerobica, quindi quella continuativa, pensiamo, basta semplicemente una buona camminata, una corsa, andare in bicicletta, fa sì che noi produciamo, per esempio abbiamo una iperproduzione proprio di serotonina come neurotrasmettitori che hanno questa funzione, oltretutto, di innalzare il nostro tono dell'umore. E ovviamente possono yoga, esercizi di meditazione, che sono di grandissimo aiuto. Non è un caso che le terapie cognitivo-comportamentali di nuova generazione utilizzano esercizi di mindfulness, che è una forma particolare di meditazione e sono forse tra le discipline più importanti per la prevenzione della ricaduta della depressione o anche nei trattamenti di cura.
Sì.
Ovviamente curare le ore di sonno, perché ovviamente questo va a peggiorare, va a aumentare il nostro carico di stress, avere una corretta alimentazione. Direi che lo stile di vita sicuramente può aiutarci a prevenire e soprattutto a vivere forse la nostra migliore vita in assoluto.
Eh sì, come abbiamo detto all'inizio, anche tentare di stare meglio nelle nostre emozioni negative, nei nostri periodi no, quindi lo sport, l'attività fisica, le buone relazioni ci aiutano a gestire queste fasi. Tanto è tutto transitorio, la felicità è transitoria, la negatività, le cattive esperienze, le disavventure, le delusioni sono transitori. L'unica costante nella nostra vita, lo sapete, è il cambiamento. Bisogna soltanto avere pazienza, incrociare le dita e sperare che il cambiamento in positivo avvenga quanto prima e ovviamente organizzarsi per farlo. Grazie al dottor Enrico Prosperi della società di educazione terapeutica.
Dottore, soltanto ricordare una cosa, ci tengo. Il 2 giugno sarà la giornata mondiale sui disturbi alimentari, la quinta giornata. Disturbi alimentari che in questo periodo sono stati veramente abbandonati, viste le tante chiusure dei vari servizi. Il 31 maggio io farò una diretta con degli ospiti sicuramente importanti, tra cui il dottor Dalle Grave del centro di Villa Garda, il professor Castelnuovo della Cattolica di Milano, e faremo una diretta sulla nostra pagina Facebook di Educazione Terapeutica e sul canale YouTube.
Ecco,
siete veramente tutti
invitati
domenica dalle 17.
Bravissimi, la società di Educazione Terapeutica organizza tantissime attività, quindi vale la pena seguirvi e stare in contatto con voi per avere buone relazioni e per avere relazioni benefiche e curative. Congratulazioni, dottore, alla prossima.
Alla prossima,
a risentirci.
Ciao a tutti.
Alla prossima.